la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, di nuovo buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, la nostra newsline di lunedì 15 settembre. Partiamo subito dal meteo con Daniele Grifoni per questo inizio settimana. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Per oggi cielo generalmente sereno, poco nuvoloso su gran parte della regione, tranne sulle zone di nord-ovest dove già in mattinata saranno presenti delle nubi di tipo generalmente medio-basso, in particolare sulla Lunigiana e parte della Carfagnana. Per quanto riguarda poi nel corso del pomeriggio e della sera in particolare, aumenterà ulteriormente la nuvolosità sulle zone settentrionali. Comunque non sono previste precipitazioni, i venti saranno generalmente deboli, mari ancora localmente mossi, settori settentrionali, poco mossi gli altri. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi subiranno un aumento nei valori massimi. Poi la tendenza della settimana, diciamo la giornata di domani, vedrà un aumento della nuvolosità sulle province settentrionali, in quanto una perturbazione transiterà sulle zone centrali dell'Europa e marginalmente interesserà anche le regioni settentrionali italiane e ancora più marginalmente anche l'Alta Toscana. Tuttavia non si esclude domani in mattinata qualche debole pioggia sulle province settentrionali. Poi nel pomeriggio avremo soltanto delle velature, ma le precipitazioni cesseranno. Per quanto riguarda le temperature di domani, è previsto un calo nei valori massimi sulle zone settentrionali della regione. Poi il resto della settimana vedrà una rimonta dell'anticiclone, quindi almeno fino a sabato pressione in aumento con tempo stabile, quindi assenza di precipitazioni, ci saranno solo delle velature, ma tutto sommato sarà un periodo di bel tempo sostanzialmente.
Bene, grazie per questo quadro complessivo che un po' insomma ci dà il polso di quella che sarà questa settimana di settembre, importante per una ripresa che parte dalla scuola, ma insomma poi a cascata si ripercuote anche su vari aspetti a partire dalla circolazione, e quindi sapere che non ci saranno precipitazioni potrebbe disincentivare anche l'uso del mezzo privato, insomma tutta una serie di conseguenze positive. Grazie all'AMA, grazie a Grifoni. Pausa e torniamo in newsline.
Se hai un'idea, un sogno nel cassetto o stai cercando la tua strada dopo gli studi, è il momento giusto per provarci. Non perdere l'occasione. Venerdì 19 settembre ti aspetta il lancio del progetto Che Impresa? Scatena la tua idea al Giardino dell'Orticoltura di Firenze dalle 18. Talk e storie d'impresa che ti ispireranno. Conduce Lorenzo Baglioni. Ospiti Du Toscani, Luca Pechino, Wikipedro e tanti altri. E dalle 21 DJ set. Tutte le info su progettocheimpresa.it. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su Eventbrite.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 settembre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Giovedì 25 settembre, il live della straordinaria Emma Nolde, il talk con lo storico Aldo Schiavone, Occidente senza pensiero, in dialogo con Riccardo Nencini, Rene Stolzi e Renato Valentini. L'ensemble sperimentale Chiron, il sound immaginifico dei Citron da Ginevra e il duo d'eccezione Dario Cecchini e Stefano Cocco Cantini.
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 15 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze. Controradio.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dalla stampa locale, dall'home page del nostro sito controradio.it, dove ci sono anche tutte le informazioni e il punto sul fronte della circolazione a Firenze fatto dalla sindaca Funaro e dall'assessore Giorgio in vista di questa apertura dell'anno scolastico tra slalom e cantierizzazioni. La Nazione apre sulla casa, allarme sfratti, crescono i morosi, Firenze resta la provincia più colpita, stimate 600 esecuzioni. Il SICET mette in guardia, pressione sociale. Intanto è boom per i canoni di locazione. La fotonotizia riguarda l'assalto in gioielleria, maxi colpo all'Ipercop. La banda usa un'auto come ariete e ripulisce il negozio. Di taglio basso poi la campagna elettorale. Ieri è stato il giorno del centrodestra con Tomasi. Se sabato il leader d'Italia Viva Matteo Renzi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della lista riformista a sostegno di Eugenio Gianni, ieri è stata la volta appunto del candidato alla presidenza del centrodestra. Il centrosinistra non ha più idee, noi la rivoluzione, casa e sanità i suoi pilastri. I pensionati tornano al lavoro in Toscana, sono 60.000, l'apertura della Repubblica. Secondo i sindacati il dato reale è più alto, questi numeri INPS, poi ci sono quelli pagati a nero, gli assegni mensili non bastano, sono costretti a far quadrare i conti. E la fotonotizia riguarda l'ex cinema Eolo, parte il cantiere, al suo posto, manco a dirlo, un hotel con 16 camere. Il Corriere si occupa tradizionalmente lunedì di Fiorentina con i due pareggi e una sconfitta, ma di taglio basso la politica con le elezioni regionali e Tomasi che lancia la sua rivoluzione.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Siamo un gruppo di docenti delle scuole di Firenze e provincia che si apprestano a tornare nelle classi di tutti gli ordini di scuola, quelle scuole che a Gaza sono chiuse per il terzo anno consecutivo. Inizia così una lettera, appello e annuncio di una mobilitazione che prende vita oggi proprio all'inizio dell'anno scolastico. Hanno aderito più di 150 docenti delle scuole fiorentine di provincia, altri stanno aderendo in queste ore, docenti, educatrici ed educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina. Così si firmano tra di loro anche la professoressa Giovanna Chiara Graziati del Liceo Pascoli di Firenze. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi e a tutti gli radioascoltatori.
Ecco Graziati, diamo un'anticipazione, poi torneremo sull'iniziativa anche con la nostra diretta dal Liceo Dante di Firenze con Raffaele Palumbo. Ma com'è nata questa iniziativa e come si svolgerà in concreto?
Allora, questa iniziativa è nata dal desiderio di tenere conto di quello che sta succedendo oggi a Gaza, proprio oggi in queste ore. Dalla rassegna stampa di stamattina, centinaia di tanchi israeliani assediano Gaza, sono le ultime ore di Gaza, titoli di tutti i giornali, questo è della stampa. Quindi abbiamo pensato che fosse una responsabilità anche pedagogico, un problema anche pedagogico, perché è un tema di coerenza morale nell'insegnamento, far sì che il valore civile della cittadinanza non rimanga solo un insegnamento, diciamo, scolastico, ma diventi pratica di vita. Quindi abbiamo sentito tutti quanti che bisognava fare la nostra parte, abbiamo approvato un documento condiviso da tutto il collegio e che conteneva anche la proposta e anche l'impegno da parte nostra di sviluppare una parte di educazione civica, un approfondimento durante le ore di educazione civica proprio riguardo pace, guerre, conflitti nel mondo e in particolare Gaza.
Ecco, voi leggerete una poesia, la poesia del giovane poeta Gazawi Haidar al-Ghazali, I giovani liberi, la condividerete con le classi, ma veniamo anche alle critiche che vi sono state rivolte di strumentalizzazione del contesto scolastico.
Ok. No, dunque sì, su questo sono molto contenta che lei mi ponga questa domanda perché è proprio un tema di cittadinanza civile, di educazione alla cittadinanza civile. Qui non si tratta di essere parziali, non si tratta di essere politici nel senso di essere di un partito o di un altro, non si tratta nemmeno di essere militanti al limite, si tratta di essere cittadini del mondo e italiani che esigono il rispetto delle leggi nazionali e internazionali ove queste non siano rispettate. Altrimenti che cosa insegniamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti? A stare in silenzio di fronte a un genocidio? Quindi il documento che abbiamo approvato si chiama proprio Contro il silenzio per la pace. Educare alla pace significa non stare in silenzio.
Professoressa,
da qui abbiamo ovviamente preso spunto e tutte le nostre classi oggi sono coperte da attività che affrontano questo tema del silenzio e della propaganda di guerra, degli articoli We Are Not Numbers sui giornali internazionali, ma anche quelli nazionali che riguardano Gaza e altri conflitti. E in particolare leggeremo la poesia tratta da Il loro grido e la mia voce, poesia da Gaza, I giovani liberi, perché i giovani liberi rappresentano la nostra speranza di una sintonia forte con chi soffre, con chi subisce un'ingiustizia, sia palestinesi sia i giovani israeliani, quelli che hanno rifiutato di combattere, quelli che hanno danni psicologici enormi, esattamente perché madri e figli di qualunque stato, di qualunque popolo devono essere tutelati dal diritto internazionale e devono essere aiutati e sostenuti dalla società civile.
Questo è il senso ben spiegato dalla professoressa Giovanna Chiara Graziati di Il primo giorno di scuola, un esame di umanità, l'iniziativa che prenderà vita oggi in queste ore. Vi anticipiamo che subito dopo trasmissione pubblicheremo il testo integrale della poesia che verrà letta ai giovani liberi e torneremo a parlarne poi dopo le 8:30 in collegamento con il nostro Raffaele Palumbo. Grazie professoressa per essere stata con noi.
Grazie a voi. Buon inizio a tutti gli insegnanti.
Alle 8 e 19 minuti ci occupiamo di un altro aspetto che ha a che fare con questo inizio di anno scolastico, ma non solo. Parliamo dello sciopero del trasporto pubblico locale, indetto proprio per oggi dal COBAS Lavoro Privato per 24 ore. Salutiamo Stefano Corrias, referente COBAS. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Allora Corrias, avete scelto l'inizio dell'anno scolastico, insomma un giorno da bollino rosso per i trasporti, non a caso, per evidenziare ancora di più quelle che sono le problematiche che hanno portato a questo stato di agitazione che riguarderanno sia il trasporto su gomma che la tranvia. Ce le vuol sintetizzare?
Allora sì, non a caso appunto la data è stata scelta oggi perché coincide appunto con l'apertura delle scuole. Con questo mi dispiace purtroppo per la comunità, se ci saranno dei disagi, però purtroppo gli scioperi sono fatti anche per quello. Allora, le problematiche che abbiamo noi in GES sono sempre le stesse, anche quelle che ci sono state in seguito allo sciopero del 14 di febbraio. Chiediamo un adeguamento della vita lavorativa, lavoriamo diciamo in precarietà, in quanto ogni 5 anni siamo sempre sottoposti a delle visite di idoneità e purtroppo se perdiamo questa idoneità siamo senza lavoro, ecco. Quindi chiediamo che ci sia da parte dell'azienda la possibilità di vivere serenamente in caso di non idoneità, ecco, che ci vengono dei riconosciuti altre posizioni lavorative all'interno dell'azienda stessa.
Quindi sostanzialmente ci spieghi, è una strada senza sfondo, nel senso alla prima patologia c'è il rischio licenziamento e non la possibilità di essere tra virgolette riconvertiti all'interno del contesto aziendale.
Purtroppo per l'azienda non ci sono appunto altre, dice di non avere altre possibilità lavorative, cosa che per noi non è vero, perché è un'azienda, diciamo, parliamo di un gruppo RATP che gestisce tutta la Toscana sul trasporto pubblico, quindi c'è benissimo almeno da parte nostra la possibilità di poter trovare altre posizioni lavorative all'interno dell'azienda stessa, ecco.
C'è poi la questione, soprattutto per quanto riguarda il trasporto su gomma, della doppia rotazione, di cosa si tratta?
Ecco, per quanto riguarda la gomma purtroppo io non le so dare risposte, perché io faccio riferimento solo a tram, ecco, e quindi per quanto riguarda la doppia rotazione su gomma non le posso dare delle risposte concrete.
Ecco, questi turni non conformi agli accordi aziendali, ma insomma un confronto, lei diceva, rispetto allo stato di agitazione di febbraio che non è avvenuto, non ha portato, insomma stiamo parlando di mesi.
Stiamo parlando anche più di mesi. Purtroppo noi come gruppo Cobas non siamo riconosciuti all'interno dell'azienda, però almeno da parte nostra se basta sedersi in un tavolo e poter trattare, quindi basta avere la volontà, ecco, quello che non abbiamo. Ma oltre al problema delle inidoneità abbiamo anche moltissime altre problematiche. Lavoriamo su delle zone dove non abbiamo un posto di lavoro dove poter parcheggiare. Chiediamo un adeguamento dei turni, chiediamo un adeguamento delle indennità. Comunque offriamo un servizio che è quasi di H24 e almeno da parte nostra non c'è il giusto riconoscimento per quello che facciamo.
Sono già previste altre mobilitazioni, immagino.
Se non arriviamo a un punto, sicuramente andremo avanti per la nostra strada, certo. Non è quello che vogliamo fare, perché anche per noi comunque uno sciopero non è una cosa che ci fa piacere, quindi noi speriamo di arrivare almeno ad ottenere un qualcosa, ecco, quello sì.
Senta, ma dice non sedete al tavolo, no? Ma siete, se non erro, fra i sindacati più rappresentativi nella categoria?
Allora la rappresentanza in GES non è bassa, ecco. Purtroppo, cioè, noi ci sedremo molto volentieri al tavolo, è dalla parte, diciamo, dell'azienda che non c'è volontà di volersi sedere e trovare un accordo, ecco, qualcosa per far contenti tutti.
C'è chi ci sta scrivendo, presumo un autista, che la visita viene fatta ogni anno, perlomeno questo ascoltatore o questa ascoltatrice la fa ogni anno.
Allora, quello dipende perché fino a 45 anni d'età è ogni 5 anni, poi dopo va a scalare. Quindi man mano che si aumenta con l'età diminuiscono anche i tempi di visita. Ora è anche logico capire benissimo che più, tra virgolette, si invecchia e più la possibilità di avere delle patologie è alta, ma basta veramente poco per non essere idoni, è anche un semplice diabete, ecco.
Quindi è una spada di Damocle che periodicamente si ripropone.
Sì. Purtroppo per noi sì, ecco, sì.
Grazie Corrias per questo quadro.
Niente.
Della mobilitazione.
Grazie
che ha preso avvio appunto nella giornata di oggi. Ricordiamo le fasce di garanzia fino alle 6:30, fino alle 9:30, dalle 6:30 di questa mattina e dalle 17 alle 20 per la tranvia, e poi fino alle 8:15, dunque si è da poco conclusa per quanto riguarda gli autobus, ma la fascia di garanzia riprenderà tra le 12:30 e le 14:29. Sono le 8:25 minuti, adesso una breve pausa musicale, poi torneremo con le notizie per dare poi la linea al GR di Popolare Network. Allora, tra poco il GR di Popolare Network e poi, come anticipato, torneremo a parlare di scuola. Lo faremo con due live, la scuola in diretta, collegamenti da Firenze e Prato davanti a due istituti scolastici con i nostri inviati Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini. Come saranno accolte le novità del nuovo anno scolastico, da chi in classe ci sta tutti i giorni? Lo chiederemo ai diretti interessati, dunque rimanete con noi, rimanete su Controradio.
7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo con una notizia arrivata da poco e che sta però facendo velocemente il giro del mondo. Il servizio internet satellitare Starlink è in down. È la stessa azienda di proprietà di Elon Musk a confermarlo in una comunicazione sul suo sito ufficiale in cui parla di un'interruzione globale del servizio. Attualmente è in corso una tempesta magnetica dovuta all'attività solare e secondo gli esperti questo potrebbe essere in qualche modo collegato allo stop al servizio. L'interruzione è un problema grave soprattutto per l'Ucraina. Kiev sottolinea infatti che il servizio è diventato essenziale per ospedali, scuole e soprattutto le unità militari che si trovano in prima linea. Le sanzioni europee alla Russia non sono abbastanza dure, lo ha detto Donald Trump in un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della NATO smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina. Sulla possibilità di un vertice tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky ha spiegato che sarà necessario convincerli perché i due si odiano. Il presidente americano ha anche chiesto al premier israeliano Netanyahu di moderare le sue azioni e ha definito il Qatar un grande alleato. Per quanto riguarda l'omicidio di Charlie Kirk, Trump ancora una volta ha accusato la sinistra di essere la mandante morale dell'assassinio. In Medio Oriente gli Houthi yemeniti hanno lanciato attacchi con droni contro obiettivi in Israele, tra cui l'aeroporto di Ramon vicino alla città di Eilat e un sito militare nel deserto del Negev. Nelle scorse ore le forze israeliane hanno ucciso 53 palestinesi nella striscia di Gaza, almeno 35 delle vittime sono concentrate a Gaza City, segno di un intensificarsi delle operazioni per conquistare il centro urbano e sfollare la popolazione attraverso i bombardamenti. Proprio per bloccare l'attacco israeliano, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in case e tende in superficie. Oggi a Doha intanto si incontrano gli stati arabi islamici che hanno condannato l'attacco israeliano al Qatar e promettono di riaffermare il loro sostegno al paese. Si è da poco conclusa la 77esima edizione degli Emmy Awards, i premi consegnati dall'Academy of Television Art and Science. Grande trionfo per Adolescence: oltre a vincere come miglior serie sono stati premiati 3 degli attori protagonisti, a partire dal 15enne Owen Cooper, che ha vinto come miglior protagonista, il più giovane mai premiato. Tra le serie che si sono contraddistinte anche Slow Horses con Gary Oldman e The Studio, che alla sua prima stagione ha già raccolto un numero record di nomination, ben 23. Infine lo sport: dai mondiali di atletica in corso a Tokyo una nuova medaglia, Idias Awani è medaglia di bronzo nella maratona. Ieri invece niente da fare per Tamberi nel salto in alto e per Jacobs nei 100 metri, entrambi gli azzurri non si sono qualificati per le finali. Fine uno sguardo al tempo per le prossime ore: bel tempo sul nord e sul centro Italia con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, caldo e soleggiato al sud con venti deboli e mari calmi. 8.34 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Barberino e Aglio in direzione nord. In A11 code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e Bivio con l'A1. Sulla tramestrina Lucca Viareggio segnaliamo che fino alle 22 di domani 16 settembre l'entrata di Lucca Ovest è chiusa in direzione di Lucca. E arriviamo in FPI, dove troviamo code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Montelupo e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al TPL, per quest'oggi è stato proclamato uno sciopero aziendale che interessa la tranvia di Firenze e i bus di autolinee toscane di Pisa, Firenze, Prato e Pistoia. Sono in vigore fasce di garanzia. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per incidente segnaliamo rallentamenti e restringimento di carreggiata in via Pistoiese. Ma per sì Agenzia Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival Fabbriche Europa, martedì e mercoledì al Parco, le nuove generazioni della danza italiana. Ti ricordi il futuro di Joy Performing Arts? Un viaggio tra memoria e immaginazione e storie degli ultimi giorni di Livia Bartolucci, che esplora la consapevolezza del corpo in un mondo di illusioni. Pupo Unveil di Sofia Nappi, ispirato a Pinocchio, svela gli impulsi più viscerali dei danzatori. Giselda Ranieri con Ice Scream indaga stati emotivi, risate e lacrime. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Venerdì 19 alle 21, trentesimo concerto con Libra, composizioni strumentali originali di Riccardo Marconi, ispirate alle musiche modali del Mediterraneo, alla musica celtica e al blues. Evento all'interno della rassegna Estate Fiorentina 2025. Seguici su Facebook e Instagram.
Sentiero Film Factory, il primo festival di cortometraggi e lungometraggi, opera prima e seconda, a Firenze, compie 5 anni. In gara a più di 30 opere da oltre 20 paesi, ma anche masterclass, incontri e workshop. Un festival diffuso nel cuore di San Frediano. E poi la mostra dedicata alla fotoreporter palestinese Fatima Hassuna. Dal 12 al 20 settembre, Sentiero Film Factory. Programma completo su sentierofilmfactory.com. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
La linea torna agli studi di Controradio per la nostra newsline, ma la passiamo subito in diretta al nostro Raffaele Palumbo, che si trova con i suoi ospiti davanti all'Istituto di Istruzione Superiore Alberti Dante di via Pacinotti a Firenze. La scuola in diretta, collegamenti sulla situazione dell'istruzione in Toscana, organico, supplenze precari, le riforme, le novità dalla maturità ai divieti dei cellulari alla condotta, ma anche le mobilitazioni per Gaza. Raffaele, buongiorno, a te la linea.
Buongiorno Chiara, ben trovata. Siamo qui in una splendida giornata, più di 20 gradi, giornata primaverile di tarda estate in qualche modo. Molti ragazzi, per la verità, come dire, in attesa, molto distratti, ecco, non li vediamo in grande apprensione rispetto all'ingresso. Qui siamo appunto in via Pucinotti, in Piazza della Vittoria a Firenze, il Dante, insomma, una scuola veramente storica, con Francesca Di Marco. Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo con una docente per cercare di parlare di alcune tematiche che riguardano la scuola, questo primo giorno di scuola di questa nuova stagione, ma anche della contemporaneità che condiziona in maniera fortissima questo vostro fare lezione, in qualche modo. Non è un primo giorno come gli altri.
No, non è un primo giorno come gli altri, perché iniziamo questo nuovo anno scolastico mentre appunto a Gaza la situazione è sempre più spaventosa. Hanno superato i 400 i morti per fame, senza parlare di più di 60.000 vittime, di cui tantissime, tantissime bambine e bambine. Di fronte a questo che sta succedendo, noi come docenti dello Stato, di uno Stato, quindi come docenti fedeli a una Costituzione di questo Stato, anche come garanti di fronte alle ragazze e ragazzi di questa Costituzione, io credo, ci siamo sentiti in dovere di prendere una posizione, di parlare subito in classe di quello che sta succedendo. Abbiamo letto stamattina in tutte le classi, più di 230 docenti hanno aderito. Se contiamo che ognuno di noi vede almeno 40 studenti stamattina, sono più di 8.000 studenti, per i quali il primo giorno si parlerà di Gaza, si leggerà una poesia. Io ho già letto questa poesia, che si chiama I giovani liberi, di Haidar al-Ghazali, un giovane poeta palestinese che vive a Gaza e che parla dell'unione tra i giovani nelle università del mondo e anche nelle scuole, quindi, e quello che sta succedendo in Palestina. E il loro grido è la mia voce, dice. Dice la poesia che non sarà promosso chi non supera l'esame di umanità. Ecco il senso di questa iniziativa. Noi questo esame lo vogliamo superare, appunto, penso che l'abbiamo superato stamattina.
Un esame di umanità, questa è la prima lezione in una scuola che potrebbe, vorrebbe, che alle volte riesce addirittura a essere qualcosa di più delle materie di indirizzo, diciamo così.
Sì, assolutamente. Oltretutto veniamo sempre richiamati al valore dell'educazione civica, e se non facciamo educazione civica su questo, se non guardiamo quello che ci succede intorno, e diceva Calamandrei che la scuola è il quarto organo costituzionale, è quello che in qualche modo attua, Calamandrei è un personaggio a cui sono legatissima, e in qualche modo attua, no? È il sangue che scorre nelle vene della democrazia. Quindi in questo credo che noi tutte e tutti cogliamo la nostra responsabilità come docenti, come educatrici, educatori, e la nostra responsabilità in questo momento storico così drammatico, in questo momento in cui veniamo chiamati a un'economia di guerra, al riarmo. Invece di investire nella vita si investe nella morte, ci chiedono di investire nella morte. Ecco, la scuola questo non lo può tollerare, proprio perché è fedele ai principi di una Costituzione che è stata pensata in tutt'altro modo.
Non possiamo esimerci dal fare una riflessione sulla scuola in sé, diciamo così. Tutto bene, avete gli orari, è tutto sistemato, grandi investimenti sulla scuola, mi sembra le cose vadano da questo punto di vista a gonfie vele.
No, ancora mancano docenti, tanti docenti, perché il nostro sistema si fonda sull'uso e abuso delle docenti e dei docenti precari, che quindi ancora non sono stati chiamati in servizio, non sono state fatte le assegnazioni delle cattedre, quindi i nostri orari si aprono. Oltretutto, per esempio, nella mia scuola siamo molto sotto organico nella segreteria, quindi l'anno si apre sempre con dei buchi nell'orario, con l'impossibilità di garantire tutte le ore alle studenti e agli studenti, per esempio. E questo anche vuol dire, no? L'OCSE ha richiamato l'Italia perché i nostri stipendi non sono, c'è stato un blocco imposto appunto sugli stipendi, non solo non sono cresciuti, ma il potere d'acquisto è sceso considerevolmente, ovviamente, in questi anni, e quindi su questo caso in Italia non è solo il fatto dei nostri stipendi, ovviamente tutta la struttura ha un disimpegno complessivo, graduale, gravissimo dello Stato rispetto all'istruzione, che porta anche a questo, al usare sistematicamente la precarietà, perché costa meno tenere docenti precari, no? Per far partire le scuole, ma questo non può essere. Se c'è bisogno di quei docenti vanno stabilizzati, ovviamente, per garantire il diritto all'istruzione.
Prima parlavamo di Calamandrei, non è chiaro, evidentemente questo è un problema di tutti, non è un problema dei docenti, dei dirigenti o degli studenti, delle loro famiglie, un problema di tutta la società, cioè, questa non è chiara questa cosa.
No, è un problema di tutte e tutti, ovviamente, quando si disinveste o si tagliano gli investimenti su comparti fondamentali del nostro welfare, come l'istruzione o la sanità o i servizi in generale, togliamo proprio pezzi di diritti a tutte e tutti, non solo alle famiglie, non solo agli studenti, non solo ai docenti, ma è tutta la società che paga un prezzo. Infatti rischiamo di pagarlo questo prezzo, anche se la scuola alla fine cerca sempre di, siamo abituati, cerchiamo sempre di resistere in qualche modo, di riorganizzarci, di dare il massimo, con le risorse che abbiamo.
Come sono questi ragazzi, Francesca Di Marco? Nel senso che noi ci muoviamo tra stereotipi, rappresentazioni televisive o sui social, giornalate in occasione del primo giorno di scuola che ci raccontano la generazione con la consonante di turno. Come sono questi ragazzi visti dal vivo, vissuti tutti i giorni?
Io credo che questi ragazzi subiscano, anche perché siamo un paese di vecchi, questa è la verità, siamo un paese anziano, e questi ragazzi subiscono una continua denigrazione, ma noi facevamo, leggevamo, eravamo, a me piacciono
ai miei tempi,
sempre questa laudatio temporis acti, per dirla in latina così fa un po' chic, e io invece trovo che queste ragazze e questi ragazzi, a differenza di tanti adulti e tanti adulti, per esempio, sanno ascoltare, appunto si apre con loro un confronto, sono in grado di cambiare idea, di discutere, sono attenti. Io vorrei dire una cosa, che stamattina il libro che, la poesia che leggiamo, l'ho tratta da questo libro che è stato appena pubblicato da Facci, Il loro grido e la mia voce, poesia da Gaza, e questo libro io non sapevo che era stato pubblicato, e quest'estate mi ha scritto un'alunna, che con me l'anno scorso aveva fatto un percorso su Gaza, che era stata alla presentazione, che me l'ha consigliato. Per me è stata una grandissima soddisfazione, e ringrazio ancora Maria Vittoria che mi ha scritto, e perché vuol dire che questi ragazzi non solo ascoltano, ma poi portano nella loro vita quello che trovano sui banchi di scuola. E quindi io trovo che siano una bella generazione, che sia un grande... Io credo che se non vivessi tutte le mattine in classe, se non avessi questo contatto, sarei molto più triste e più depressa verso il futuro. Invece io esco sempre con una speranza, insomma.
Questo episodio, questo racconto, racconta più di mille altre analisi, altre cose. È una bella storia. Come hanno reagito le ragazze e i ragazzi a questa iniziativa, alla lettura della poesia? Concretamente, come l'hanno vissuta? Diciamo, il primo giorno di scuola, mattina presto.
Erano un po' all'inizio disorientati, poi abbiamo parlato della flottiglia, hanno raccontato quello che avevano sentito, devo dire stamattina avevo una classe che avevo già dall'anno scorso, quindi che aveva già fatto con me un percorso su Israele e Palestina, perché l'anno scorso sono partita dal 48 e ho rifatto, perché altrimenti le ragazze e i ragazzi magari a sentimento vedono cosa succede a Gaza e tifano anche, no, con il popolo che è in sofferenza, però non conoscono magari, quindi bisogna aiutarle, avere gli strumenti storici anche.
Anche il vostro ruolo, diciamo.
Il nostro ruolo. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto questa cosa, quindi le ragazze e ragazze erano già abbastanza preparate, hanno accolto con un silenzio e grande attenzione la poesia, e abbiamo brevemente commentato, abbiamo fatto una barchetta che rappresenta per noi la flottiglia. Buongiorno ragazzi, e che terremo in classe.
Questo, Chiara, è il primo giorno di scuola qui al Dante di Piazza della Vittoria a Firenze, con questa iniziativa che, come ci raccontava Francesca Di Marco, è diventata qualcosa di molto importante, che è un'iniziativa però, come dire, non voglio dire privata, però ciascun docente si è assunto la sua responsabilità.
Sì, ovviamente che rientra nella nostra libertà di insegnamento, non solo, e nella nostra fedeltà appunto ai principi della Costituzione, quindi rispettiamo il nostro ruolo in pieno. E sì, questo l'abbiamo fatto come singole e singoli docenti, poi nel frattempo ci sono già diversi collegi docenti che hanno approvato un documento che sta appunto registrando tante adesioni da parte dei collegi docenti, e quello invece è un documento sempre in sostegno alla popolazione di Gaza, e questo invece è un documento ufficiale che prendiamo come scuole, è una posizione che viene presa come intere scuole. Quindi diciamo ci sono due aspetti, il nostro essere docenti che entrano nelle classi e il nostro essere rappresentanti di istituzione che quindi siglano atti istituzionali per rinviarli a altre istituzioni sopra di noi.
Chiara, ti restituisco la linea tra un minuto, doveva essere con noi un'altra ospite, ma
sì,
potuto scendere perché insomma siamo in classe, non
certo.
È facile.
L'orario insomma non è migliore per avere la disponibilità dei docenti, ma volevamo essere proprio sul campo, non solo per l'inizio della scuola, ma per questa mobilitazione che state portando avanti.
Grazie.
Era molto importante esserci, era molto importante perché appunto, come abbiamo provato a raccontare, non è stato un primo giorno di scuola come gli altri, ma è stato un primo giorno di scuola estremamente sentito, mentre il ministro si occupa dei cellulari nelle classi, tutto questo, capisci?
Sì, è ovvio che l'iperconnessione è un problema che viviamo tutte e tutti. Non pensiamo ai ragazzi più di noi, anzi, io credo gli adulti più delle ragazze e dei ragazzi. Che le ragazze e i ragazzi a volte abbiano più difese, ma al di là di questo, la risposta, a parte che nella scarsità di mezzi ovviamente a volte viene usato il telefono anche per fare didattica, sì, per esempio come dizionario portatile, leggiamo questo articolo, ve lo condivido a tutti su Classroom, ognuno, cioè queste cose, ma al di là di questo, togliere, io posso essere anche d'accordo a creare uno spazio senza essere continuamente connessi per le 5 ore, 6 ore di scuola. Io a volte non riesco a guardarlo il telefono durante le ore di scuola, non mi viene nemmeno, è una cosa bella, però questa è una cosa che si fa con la responsabilità condivisa e non con il divieto calato dagli alti, trattando sempre queste ragazze e questi ragazzi come persone da irregimentare con dei divieti e non persone che capiscono. Io tratto, per esempio, faccio una lezione sul cervello, lettura e iperconnessione, perché mi sono preparata su questo anni fa quando ero all'Istituto Storico della Resistenza, è un argomento a cui tengo tantissimo. Però appunto perché funziona se si fonda sulla responsabilità, sul prendersi cura di noi stessi, del nostro benessere e della nostra comunità educante. Un divieto calato dall'alto serve a poco e a niente, secondo me.
Francesca Di Marco, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie per lo spazio che ci avete dato.
E qui, come dire, è diventato molto più affollato lo scenario di fronte a noi, di studenti, di studentesse, di docenti, di genitori. Non c'è ingorgo di automobili che no, ci aspettavamo, ma in terza fila, in quarta fila non c'è, e questa è la situazione al dante di Piazza della Vittoria a Firenze.
Grazie a Raffaele Palumbo, anche perché immagino sul fronte dei trasporti questi ragazzi e queste ragazze insomma se la risolvano più da soli, no? Rispetto a contesti invece di scuole di livello inferiore, però buona notizia comunque, anche perché il termometro della circolazione è monitorato in questa giornata. E alle 8:52 allora andiamo invece a Prato con le stesse tematiche per capire anche una fotografia sul territorio pratese, territorio che ha una peculiarità, come sappiamo, l'altissima componente multiculturale che fa di Prato una vera e propria città laboratorio anche dal punto di vista della formazione. Linea dunque, buongiorno a Giorgio Bernardini, che si trova davanti alla scuola secondaria di primo grado, l'Istituto Comprensivo Mazzoni di via San Silvestro. Giorgio, a te la linea.
Sì, buongiorno, in realtà mi trovo dentro, sono qui a fianco alla dirigente scolastica Teresa Bifulco, sono entrato perché ho avuto modo anche di capire insomma quali sono le particolarità di questa scuola. Sicuramente potremo fare anche, diciamo così, un approfondimento su questo. C'è anche una studentessa di questa scuola con noi, appunto, che è Clara Bianchi, la vediamo qui con noi, quindi poi magari potremo compulsare di domande come abbiamo fatto fino ad ora. Perché siamo entrati? Perché volevamo capire anche quale fosse esattamente la situazione. È chiaro che stiamo in una scuola di una città particolare, Prato, quella con il maggior numero di stranieri appunto rispetto alla popolazione residente. Abbiamo il piacere appunto di avere con noi la dirigente scolastica.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E chiediamo subito qual è la sfida, l'opportunità, anche le difficoltà di una scuola di questo genere, dove è ben rappresentato questo, diciamo, questa fotografia della città.
Assolutamente sì, è la sfida che tutti i giorni i nostri docenti, con tutto il personale della scuola, con i nostri studenti, l'inclusione al primo posto, quindi proprio per la crescita degli nostri studenti come cittadinanza attiva. Quindi noi promuoviamo tutta una serie di progetti che danno proprio opportunità di una proprio veramente lo stare bene insieme, e quindi veramente mi sento di ringraziare questa comunità scolastica che mi ha accolto quest'anno, mio primo anno da dirigente qui all'Istituto Comprensivo Mazzoni, che ha dei docenti splendidi che lavorano già da anni, perché la percentuale di stranieri in città è alta, ma questo non significa, anzi può essere un punto a nostro favore, un punto positivo.
Come può diventare un punto positivo? Questo mi interessa molto.
Proprio per una crescita, diciamo, del diverso, dell'altro, dello straniero, ma come parte integrante della nostra comunità pratese. Quindi effettivamente noi lavoriamo tantissimo sui progetti, su eventi, su momenti di aggregazione, di inclusione del tutto. Quindi i ragazzi, che sono sicuramente più bravi di noi, vedono lo straniero non come il diverso, ma un'opportunità di crescita anche per loro.
E voglio chiedere alla dirigente anche se c'è una difficoltà da parte degli insegnanti, che prima invece insomma diceva che c'è un corpo docenti straordinario. C'è qualche difficoltà rispetto ad avere tanti bambini non italofoni? Poi chiederò magari anche a Clara come si trova in classe, insomma, se ci sono dei ragazzi originari di altri paesi.
Sicuramente è un lavoro, come dire, maggiore, però proprio la comunità pratese, il comune di Prato e anche la provincia aiuta tantissimo, perché i nuovi arrivati, i cosiddetti NAI, abbiamo un sistema di rete tra mediatori linguistici. Quest'anno anche nella scuola secondaria di primo grado, docenti sulla 023 che sono docenti di italiano per stranieri. Tutto questo proprio a sostegno di una buona crescita e di affinché i ragazzi possano stare insieme, studiare insieme, quindi questo ci dà l'opportunità veramente di essere supportati. Arrivano i ragazzi, abbiamo mediatori e anche docenti di italiano per stranieri che supportano proprio questo nuovo arrivo, che effettivamente il primo canale di comunicazione è la lingua, e loro ovviamente parlano una lingua diversa, però questo è visto sempre come arricchimento.
Eccola qui la Prato Laboratorio di cui si parla. Le Mazzoni sono delle scuole proprio, diciamo, di confine in questo mondo, perché sono proprio al centro storico di Prato e rappresentano questa, come spiegava appunto la dirigente Bifucco, questa particolarità. Voglio chiedere a Clara, proprio perché siamo entrati nell'argomento, se posso, Clara, ti do del tu se mi permetti, e ti chiedo com'è stare in una classe, insomma, quanti... C'è una percezione, ci sono molti stranieri, molte persone, molti compagni di classe originari di altri paesi?
Non troppi, però comunque quest'anno è arrivato il nostro nuovo compagno che viene dalla Spagna, e infatti parla principalmente spagnolo, un po' di italiano quanto ho capito riesce a parlarlo, però principalmente spagnolo. E comunque ho visto un grande impegno sia dalla classe sia dai professori per farlo accogliere, per accoglierlo, scusa.
Sì, sì.
Anche l'anno scorso che è arrivato il nostro nuovo compagno, anche lui originario della Spagna, anche dalla classe ho visto che è stato molto aiutato anche dalla classe, come i primi giorni l'abbiamo comunque indirizzato anche con l'orario. Comunque,
quindi c'è, diciamo così, un clima di cordialità, sì. Non è mai successo che ci sia qualcosa che,
esatto,
ti fa percepire qualcosa di alternativo, una cosa che forse me lo chiedo, e lo chiedo forse magari anche
loro sono più bravi
alla dirigente.
Di noi, cioè i ragazzi sono più bravi di noi. Siamo noi adulti che anche sbagliando facciamo le differenze, loro le differenze non le vedono,
ecco,
quindi
ecco.
Da loro,
Giorgio, ascoltando le tue ospiti e ringraziandole davvero per la partecipazione, emerge una sorta di filo rosso rispetto al collegamento che facevamo prima con Palumbo da Firenze. Questa capacità dei giovani di intercettare e tradurre con diciamo maggior spontaneità, no? Quelle che sono delle barriere sia dal punto di vista culturale, generazionale, di origine. E nel caso specifico la professoressa Di Marco faceva riferimento invece all'uso del cellulare, che in realtà, insomma, come riflessione dovremmo farla più noi adulti che i ragazzi stessi. Ma noi approfittiamo di Clara, della studentessa che hai lì accanto, perché naturalmente, insomma, un parere su questo divieto, immagino tra i compagni di classe la discussione, la riflessione anche sul tipo di gestione da parte della dirigente, la circolare che è arrivata, insomma, come viene vissuta questa novità?
Di Clara e quello della dirigente sono ancora più qualificati, te lo volevo dire, Chiara, in questo caso, perché essendo una scuola secondaria di primo grado, quindi delle medie, c'era già il divieto, quindi nonostante l'età sia vicina a quella ovviamente delle superiori, quindi ai 14-15 anni, no, insomma eccetera, qui c'era già, sappiamo benissimo che il telefono cellulare, oramai insomma viviamo nel 2025, è una strumento che viene dato ai ragazzi anche molto prima, a volte addirittura ai tempi delle elementari, al di là di quello che si possa pensare di questo, appunto sono i genitori che prendono queste decisioni, però qua era già in vigore. Quindi chiedo a Clara prima e poi alla dirigente, nell'ordine che tu mi hai indicato, che cosa pensano di questo, visto che non solo hanno un'opinione ma l'hanno già sperimentato, cioè loro il cellulare a scuola non ce l'hanno, giusto Clara?
Esatto, noi a scuola non abbiamo mai avuto il permesso di usare il cellulare, ovviamente per fare ricerche o cosa a volte ci è stato permesso, ma abbiamo sempre tenuto in una scatola comunque spento. Io la trovo una cosa molto giusta secondo me, perché permette di concentrarci di più e soprattutto di socializzare di più secondo me. Comunque non avere l'uso del telefono ci permette di essere tutti un pochino più seri.
Su questa consapevolezza, dirigente, cosa dici?
Ma io che dire, penso che ha detto tutta la nostra studentessa, anzi io la ringrazio, perché poi ascoltare dalla loro voce il nostro, tra virgolette, divieto all'utilizzo dei telefonini mi fa capire che forse siamo sulla strada giusta, che abbiamo fatto bene. Non demonizzare il dispositivo, perché magari con dei progetti ad hoc può essere sicuramente utilizzato, come diceva lei, per attività di ricerca, ma qui abbiamo la fortuna di avere anche proprio dei veri e propri laboratori, quindi i ragazzi hanno proprio dei momenti specifici che possono stare al computer e quindi lavorare tutti insieme in sinergia. Però avere l'opportunità di staccarsi dal telefonino e vivere il contesto scuola nella sua interezza sicuramente li può aiutare a crescere come dei studenti e dei cittadini consapevoli.
Chiara, ecco, non so se chiudiamo incredibilmente, se vuoi ovviamente chiudere la linea con questo rumore che non so se si percepisce.
Sì, sì, un po'. Cosa sta succedendo?
È bellissimo, è una big band che è formata qua alle Mazzoni dagli alunni, ma non solo dagli alunni della scuola, ma anche dagli ex alunni. Quindi insomma una cosa specifica, particolare.
Sì, è una punta d'orgoglio questa nostra street band fatta di studenti e ex studenti che vengono chiamati per diverse manifestazioni sul territorio pratese e non. E devo dire questo proprio che fa sì la grandezza del nostro istituto comprensivo, cioè una comunità che cresce e che resta unita, e oggi come primo giorno di scuola inaugureranno l'anno scolastico. Io li ringrazio.
Quindi allora, Chiara, l'internazionalità della musica come linguaggio in una città come questa, insomma, è un ottimo esempio.
Sì, è particolarmente ben accolta e utile. E allora, da questo spaccato anche pratese di inizio anno scolastico, ringraziamo il nostro Giorgio Bernardini e le sue ospiti.
Grazie a voi.
Grazie.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Fino al 15 ottobre, l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica, fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 settembre, concerto con Ketango Project, viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 settembre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
E 9 minuti nell'ambito della nostra newsline di questa mattina vogliamo condividere con voi l'appello di padre Bernardo Gianni, padre abate di San Miniato, per promuovere un'iniziativa che è stata lanciata nelle scorse ore, Camminando in silenzio per la pace. Il titolo di questo evento, promosso per la notte del 20 settembre a Firenze, una notte in cammino per la pace alle 21:30, partendo dalla comunità delle Piagge per arrivare all'alba intorno alle 6 del mattino a San Miniato al Monte e ribadire insieme, senza distinzioni di religioni, di cultura, di politica, il nostro no alla guerra e ai suoi orrori, il nostro sì al dialogo e alla pace. Questo è un estratto del documento diffuso nelle scorse ore fra le realtà promotrici, l'Arcidiocesi di Firenze, la Caritas Diocesana, il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, come la Fondazione La Pira, il Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia, la comunità di base delle Piagge, quella ebraica, quella islamica, la Fondazione Balducci, i monaci della Basilica di San Miniato al Monte e la Scuola Fiorentina per l'Alta Formazione al Dialogo Interreligioso e Interculturale. Insomma, davvero un'occasione di condivisione in cui Firenze si ripropone al centro di questo messaggio di pace, un appello dell'abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni, durante il dialogo con Angela Terzani Stod in occasione, nei giorni scorsi, venerdì scorso, dell'incontro in memoria di Tiziano Terzani. L'unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi. Allora sentiamo un estratto dei loro interventi, a partire proprio dall'appello per il 20 settembre in questo speciale.
Di nuovo finalmente corale cittadina dal basso il prossimo fine settimana in una sorta di marcia notturna che inizierà la sera e finirà proprio la mattina presto a San Miniato al Monte, e sarà nella sua paradossalità far parlare anche la simbolica dell'oscurità della notte. Il simbolo, si sa, non ha una grande efficacia da un punto di vista quantitativo, probabilmente saremo in pochi, ma il simbolo, come diceva Paul Ricoeur, fa pensare. Noi abbiamo bisogno veramente di, lo diceva Balducci, di una cultura della pace, di un pensiero della pace, qualcosa che sposti il problema pace da una reattività emotiva, compromissoria, conciliante, ad una vera e propria desistenza pensante dalle strutture di peccato, per dirla con Giovanni Paolo II, che hanno alimentato e continuano ad alimentare le guerre, e cercare, disattivando quelle, di affermare quello che è una desistenza dell'io, del monoteismo dell'io che Tiziano ha praticato fino a voler quasi annullare il suo stesso nome. Così ho conosciuto Tiziano quella domenica mattina, e come succede fra le persone tra virgolette normali, io mi chiamo Bernardo e tu ti chiami come mi chiamo io, non ha nessuna importanza. Sto veramente lavorando per cercare, dopo aver speso una vita intera a diventare qualcuno, a limare fino a fare dissolvere il mio nome, portando così questo paradossale nome di non avere nome, di essere senza nome. Ecco, una via forse estrema, evangelicamente paradossale, ma che credo metta a tacere quell'istinto predatorio che ancora una volta vuole colonizzare il presente, soprattutto il futuro. E decolonizzando il presente e il futuro, e quindi anche oscurando un po' il proprio nome, la propria identità, la propria appartenenza, forse finalmente facciamo di Firenze quello che ha giustamente riconosciuto La Pira, la vocazione di questa città, un intreccio di culture, di popoli, di provenienze diverse. Le proviamo a rimettere sulla strada il prossimo fine settimana, nella penombra della notte, per poi preparare qualcosa che di giorno torni a gridare pace da tutte le strade, le piazze di questa città. Ci proviamo forti anche di tutto quello che ci ha detto Angela.
Quello che vedevamo, quello che succedeva, all'inizio c'era la guerra in Vietnam, una guerra crudelissima che ha mosso tutta la nostra generazione, che ha mosso gli americani, i quali americani che oggi ci sembrano incomprensibili, all'epoca riuscirono a forza di voce di popolo e di voce di giornalisti, riuscirono a far smettere quella guerra, cosa che noi non ci stiamo nemmeno più provando a fare una cosa del genere, ma si può. E Tiziano credeva che si potesse. Tiziano credeva che è in ognuno di noi, c'è questa, quello che lui diceva, una vocina. C'è una vocina che ci dice cosa è giusto e cosa è falso. Non è che non c'è nessuno che non la senta. Si può silenziarla, si può tacitarla, si può far finta di non sentirla, ma la sentiamo. E lui era attento a ascoltare la propria, per cui ha seguito questa vocina. È giusto o non è giusto quello che stanno facendo? Era un uomo di rapidissima capacità di andare al dunque, di capire dove stava il nocciolo morale della questione. Ed è questa moralità che noi stiamo rapidissimamente perdendo. È come se non contasse, è come se davanti a tutti i problemi di cui che stasera sono stati discussi e sono stati enumerati, sono tremendi, sono incomprensibili, non ci sentiamo impotenti, ma cosa si può fare quando si tratta di un miliardo di miliardi o un milione di miliardi, e quando il potere lo vediamo proprio incorporato nell'avere, nella ricchezza, nell'accaparramento, nel conquistare più terre. Cosa possiamo fare? Possiamo stare qui a dire non c'è niente da fare. Invece stando qui, già stando qui, si dice qualcosa. E tanta gente davanti all'immagine di bambini così terrorizzati che i loro occhi mi perseguitano la notte dalla paura che hanno, non capiscono niente a casa, non possono più capire niente. Perché gliene ammazzano il babbo? Il babbo era bravo, loro dicono questo. Perché poi vengono uccisi i medici che si fanno a pezzi per salvare la gente? Perché gli ospedali vengono bombardati? Noi tutti lo sentiamo, c'è un limite, basta. Non si sopporta più, non si sopporta più, si comincia a non dormire più la notte. Allora io penso che la forza nostra, di noi normali cittadini, è ritornare alla vocina che abbiamo dentro, come Tiziano diceva. Ascoltiamo la vocina che abbiamo dentro e sappiamo cosa fare.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:23 minuti, va a terminare qui la puntata di questa mattina della nostra Newsline, versione mattutina, l'informazione regionale con interviste dirette a approfondimenti che potrete riascoltare già da adesso in homepage sul nostro spazio di controradio.it dedicato ai podcast, scaricarli, poterli condividere e valorizzare appunto i nostri contenuti a partire dalla mobilitazione che è stata portata avanti questa mattina in numerosissime scuole di Firenze a sostegno della popolazione palestinese, così come lo sciopero del trasporto pubblico locale nel primo giorno di scuola e gli approfondimenti, focus sulla situazione scolastica per quanto riguarda Firenze e Prato, ma soprattutto l'appello di padre Bernardo Gianni che abbiamo appena sentito insieme alle parole di Angela Terzani Stud in vista della camminata per la pace promossa per la notte del 20 settembre dalle 21:30 a partire dalla comunità delle Piagge per arrivare all'alba a San Miniato al Monte, che continueremo a raccontarvi in questa settimana. Vi ricordo alle 9:35 torna in questa stagione anche la rubrica dedicata agli eventi del Circolo Vessé con il nostro Raffaele Palumbo tra le righe, e voi rimanete aggiornati con noi anche attraverso i nostri canali crossmediali. Ci risentiamo per la cronaca e altre dirette alle 12:45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.